Per me scrivere è volare e accendere un fuoco. Per me scrivere è tirare fuori la morte dal taschino, scagliarla contro il muro e riprenderla al volo.
Io sono rimasta completamente assorbita, sono stata completamente assorbita da questa mostra. Cioè, la vita di Frida Kahlo è stata così, non so, intensa, crudele, però nonostante ciò, lei è stata sempre una donna che ha affrontato la vita in tutti i modi, opponendosi a quella che è stata oggettivamente una sorte avversa, no? E dimostrando una grandezza che forse è propria solamente dei grandi artisti.
Degli artisti, ma secondo me, più che generalizzare con gli artisti, io direi proprio anche di Frida, forse come carattere personale. Anche se, secondo me, lascia trasparire comunque fragilità e sofferenza.
Sì, è una, secondo me, sì, è una forza apparente. Questo, forse, ancor più che dalle opere, è percepibile dalle sue lettere.
Assolutamente.
Cioè, lei non esprime solamente, almeno questa è la mia visione, non esprime solamente la debolezza, no? Ma, cioè, la debolezza sua, ma la debolezza
del genere umano
in generale. Cioè, tu esci dalla mostra rattristito veramente tanto.
E più che rattristita, io sono rimasta turbata, scossa,
si è sottoposta a 30 operazioni chirurgiche, alcune tra l'altro non indispensabili, però sappiamo che in quel periodo, diciamo, la medicina non era proprio all'avanguardia, e addirittura cercò di portare a termine ben 3 gravidanze senza riuscirvi, perché appunto dopo il suo incidente il suo apparato riproduttore era stato completamente...
Sì, ma anche appunto da queste comunque sue gravidanze fallite, diciamo così, cercava di superare questa barriera di corpo fragile che la rese in qualche modo... tutta questa situazione la rese comunque un ostacolo per... soprattutto, secondo me, la sua personalità.
Sì, il suo corpo fragile era completamente in contrasto con la sua sete di vita e appunto la sua forte personalità.
Aveva appunto bisogno di, forse, di quello che si chiama entusiasmo, dell'esaltazione, che comunque si va a intrecciare con l'amore, l'allegria e la verità, appunto, secondo me.
La mia impressione è che, non so, era una di quelle donne che tu conosci e che conoscono veramente l'esperienza più profonda di ciò che noi chiamiamo entusiasmo. Cioè, avere così tanta voglia di vivere, così tanto entusiasmo, nonostante tutto, non è assolutamente da pochi. E questo emerge anche soprattutto forse appunto più che dalle sue opere, sicuramente dalle sue opere artistiche, ma anche dalla scrittura.
Sì, soprattutto dalla scrittura, perché comunque riuscì a trasformare tutte queste disgrazie, tutti questi dolori, grazie alla scrittura, a renderli perfettamente.
Io tra l'altro ho anche poi al MUDEC, ho acquistato un libro in cui c'è una raccolta appunto di lettere.
Mi sa che l'ho acquistato anch'io.
Sì, lo so che l'ho detto io. E appunto mi sono addentrata un po' in questo mondo raro di Frida senza regole, quasi esclusivamente interiore, che abita un po' la mente umana di tutti. Cioè, questo mondo appunto fatto di sogni, di paure, di riflessioni palpitanti degli stati d'animo.
Sì, palpitanti, comunque riflessioni che si vanno ad addentrare non solamente nel singolo individuo, quanto poteva essere Frida, ma... secondo me, io l'ho vista molto a livello appunto universale, quindi diciamo un'espressione nitida di tutti i temi e di tutte le idee che gravitano attorno alla sua opera, e quindi il culmine di un processo creativo, pittorico e quanto letterario.
Secondo me la scrittura è l'espressione più nitida di tutti i temi, cioè di tutte le idee che lei poi rappresenta a livello artistico nei suoi quadri. Cioè, sono di questa opinione. Secondo me non si possono leggere i quadri di Frida Kahlo
ma
senza
si possono
leggere
le lettere.
No, senza leggere le sue lettere non li si capisce a fondo.
Io dedico questa canzone ad ogni donna pensata come amore, in un attimo di... di libertà, a quella conosciuta appena non c'era tempo e valeva la pena di perderci un secolo in più. A quella quasi da immaginare, tanto di fretta l'hai vista passare dal balcone a un segreto più in là, e ti piace ricordarne il sorriso che non ti ha fatto e che tu le hai deciso in un vuoto di felicità. Alla compagna di viaggio i suoi occhi, il più bel paesaggio, fan sembrare più corto il cammino, e magari sei l'unico a capirla e la fai scendere senza seguirla, senza averle sfiorato la mano. A quelle che sono già prese e che vivendo delle ore deluse con un uomo ormai troppo cambiato ti hanno lasciato, inutile pazzia, vedere il fondo della malinconia di un avvenire disperato. La distante scavalcate da un ricordo più vicino, per poco che la felicità ritorni, è molto raro che ci si ricordi degli episodi del cammino. Ma se la vita smette di aiutarti, è più difficile dimenticarti quelle felicità intraviste, dei baci che non si è osato dare, delle occasioni lasciate ad aspettare, degli occhi mai più rivisti. Allora nei momenti di solitudine, quando il rimpianto diventa abitudine, una maniera di viversi insieme, si piangono le labbra assenti di tutte le belle passanti che non siamo riusciti a trattenere.
Altro Eli, Frida si ammalò sin da subito, cioè a 6 anni si ammalò di poliomielite.
Sì, la sapevo, cioè è un'ulteriore delle sue disgrazie di cui sono
sì,
venuta
cioè,
a
le sue disgrazie iniziarono proprio a 6 anni quando appunto si ammalò di poliomielite. La gamba e il piede destro divennero praticamente molto esili, le provocarono questa andatura claudicante che le fece tra l'altro guadagnare il soprannome di Frida
gamba di
legno. Sì,
questa la sapevo.
E lei come reagì? Come reagì un po' per tutta la sua vita? Cioè, diventò molto spericolata, dimostrò di saper compiere vere e proprie acrobazie su biciclette, pattini, si arrampicava dappertutto su alberi e scavalcava i muretti.
A 6 anni ebbi la poliomielite. A partire da allora ricordo tutto molto chiaramente. Passai 9 mesi a letto. Tutto cominciò con un dolore terribile alla gamba destra, dalla coscia in giù. Mi lavavano la gambina in una bacinella con acqua di noce e panni caldi. La gambina rimase molto magra. A 7 anni portavo degli stivaletti. All'inizio pensai che le burle non mi avrebbero toccata, ma poi mi fecero male, e sempre più intensamente. Sono rimasta scioccata, Anni, una cosa allucinante.
Sì, sì, che poi il tutto non si fermò qui, ma vabbè, come molti sanno, nel 25, il 17 settembre del 25, ci fu il fatidico incidente, cioè l'autobus. Sì, con il quale Frida stava tornando a casa da scuola, si scontrò con un tram. Diverse persone, tra l'altro, morirono sul colpo, quindi lei, diciamo, fu tra virgolette fortunata, però comunque rimase gravemente ferita. e aveva questa frattura della terza e della quarta vertebra lombare, fratture al bacino, 11 fratture al piede,
sì,
destro.
Sì, io sapevo anche una lussazione al gomito, il sinistro, sì, non il destro.
Sì.
E una slogatura della spalla destra.
Sì.
Una ferita penetrante anche all'addome, prodotta da un corrimano.
Esatto, ci fu questo corrimano che appunto le penetrò. E tra l'altro lei perse la verginità in questo modo e non poté più avere figli proprio perché ormai, diciamo, appunto il suo apparato riproduttore era completamente danneggiato.
Tra l'altro sto leggendo dal libro questa sua dichiarazione. Salì sull'autobus con Alejandro Gomez Arias. Io mi sedetti sul bordo, vicino al corrimano, e Alejandro accanto a me. Pochi attimi dopo l'autobus si scontrò con un tram della linea. Il tram schiacciò l'autobus contro l'angolo della via. Fu un urto strano, non fu violento, ma sordo. E tutti ne uscirono malconci, io più degli altri. Ricordo che accadde esattamente il 17 settembre del 1925.
Eravamo saliti da poco sull'autobus quando ci fu lo scontro. Prima avevamo preso un altro autobus, solo che io avevo perso un ombrellino. Scendemmo a cercarlo e fu così che salimmo su quell'autobus che mi rovinò. L'incidente avvenne su un angolo di fronte al mercato di San Juan, esattamente di fronte. Il tram procedeva con lentezza, ma il nostro autista era un ragazzo giovane, molto nervoso. Il tram nella curva trascinò l'autobus contro il muro. Io ero una ragazzina intelligente ma poco pratica, malgrado la libertà che avevo conquistato. Forse per questo non valutai bene la situazione né intuì il genere di ferite che avevo.
Non è vero che ci si rende conto dell'urto, non è vero che si piange. Io non versai una lacrima. L'urto ci spinse in avanti e il corrimano mi trafisse come la spada trafigge un toro. Un uomo si accorse che avevo una tremenda emorragia. Mi sollevò e mi depose su un tavolo da biliardo, finché la Croce Rossa non venne a prendermi. Persi la verginità, avevo un rene leso, non riuscivo a fare la pipì e la cosa che più mi faceva male era la colonna vertebrale. Anni, tra l'altro, pensando al, diciamo, forse al rapporto sentimentale di Frida, a me viene in mente il suo più grande amore, che fu Diego Rivera.
Sì, lei ebbe tantissimi amori, però ecco, il principale fu quello.
Sì, che comunque non fu, diciamo, proprio un rapporto.
Un amore sano, diciamo.
Anche lei lo... Lui lo la tradì più volte.
Parecchie volte, però poi lei iniziò a tradire
addirittura
lui.
Con sua sorella, forse.
Sì, con Cristina, con la sorella. Però poi lei, insomma, sì, negli ultimi anni tradì, fu anche lei a tradire. Però comunque rimasero in America 4 anni, nei quali, tra l'altro, per 3 volte Frida non riuscì a portare a termine quelle gravidanze di cui abbiamo parlato prima. E il dolore per la perdita, no, di un bambino è rappresentato tra l'altro in un dipinto che è Il letto volante, in cui c'è proprio questa situazione ovviamente di solitudine e abbandono legata al suo stato d'animo in quel momento. Lei scrive: la mia pittura porta dentro il messaggio del dolore. Credo che quantomeno a qualcuno interessi. La pittura mi riempì la vita, persi 3 figli e un'altra serie di cose che avrebbero dato un senso alla mia vita orribile. Tutto questo fu sostituito dalla pittura. Io credo che il lavoro sia la cosa migliore.
Tra l'altro, Diego Rivera aveva mandato, ricordo, ad un critico d'arte un biglietto il quale diceva proprio questo: gliela raccomando, non come marito, ma come un ammiratore entusiasta della sua opera, acida e tenera, dura come l'acciaio e delicata e fine come l'ala di una farfalla, adorabile come un bel sorriso e profonda e crudele come l'amarezza della vita.
Il rapporto fra i due però rimase insomma fino alla morte di Frida, questo rapporto contraddittorio. E tra l'altro lei la sera prima prima della sua morte, aveva dato a Diego Rivera il regalo per le nozze d'argento che avrebbero festeggiato dopo pochi giorni. E questa lettera secondo me è stupenda, cioè a me strappa tantissime lacrime.
Provo a leggertela allora.
Sì.
Se soltanto avessi vicino a me la sua carezza, come l'aria accarezza la terra, la realtà della sua persona mi farebbe più felice. Mi allontanerebbe dalla sensazione che mi riempie di grigio.
Nulla dentro di me sarebbe più così profondo, così definitivo. Ma come gli spiego il mio enorme bisogno di tenerezza, la mia solitudine di anni, la mia struttura non conforme per disarmonia, per inadeguatezza?
Io credo che sia meglio andare, andare e non scappare, che tutto passi in un momento, magari.
Due incidenti ho avuto nella vita e uno sei tu. Nonostante questo, io ti amo. Io ti amo più di ogni altra cosa, anche di me, che sono la tua bimba di cristallo. Nonostante le tue amanti, le mie amanti che lo sappiamo bene, erano un gioco. Ma se bevi sangue del mio sangue, allora no, questo gioco non te lo perdono. Ma sì, che ti perdono, anche se lo so che tanto poi cadrai di nuovo. E sì, che tu sei un uomo, io lo so bene. E volano i pavoni, sembrano aeroplani contro le finestre. Siamo il mostro e la bambina, il trionfo e la rovina, noi. Brucia la mia carne senza te, la mia saliva e il mio sudore. Brucia questa nostra casa azzurra, brucia il mio corpo per amore. Santa morte, prendi quello che resta di me, questo corpo ormai non mi appartiene. Questo letto, questo specchio ormai rifletterà sulla tela solo il mio dolore. Che ho provato ad annegare in fiumi di mescal, ma il dolore sai, lo sa nuotare. Braccia forti che purtroppo non ho avuto mai, per tenerti e non lasciarti andare. Ma va dove ti pare, tanto prima o poi lo so che tornerai a bussare. Sì, che questo è amore, puoi dirlo bene. Volano i pavoni, sembrano aeroplani contro le finestre. Siamo il mostro e la bambina, il trionfo e la rovina, noi. Brucia la mia carne senza te, la mia saliva e il mio sudore. Brucia questa nostra casa azzurra, brucia il mio corpo per amore.
Tra l'altro, Anni, comunque, pensando a tutto questo discorso su Frida Kahlo, sul potere che comunque la scrittura l'aiutò a superare in qualche modo questi traumi, mi viene in mente un film relativo appunto alla modernità.
Strano, ad Elisa viene in mente un film.
Se non pensavo
mai
a film, non ero io, lo
sì,
sai,
esatto.
Ormai mi conosci bene. Non so se lo conosci, si chiama Patterson.
Ah, sei stato tu che me l'hai fatto vedere, tra l'altro. Sì, sì, non ti ricordi, però sì.
Spero di non averti annoiata, magari sono film non proprio al massimo del commerciale, però
sì,
sai che
lo
io...
so, però anche Frida Kahlo, anche se è stata molto commercializzata ultimamente.
Forse anche troppo.
Sì,
si
cioè,
va a perdere...
anche questa... Sì, anche queste riflessioni fatte, no? Sono un po' pesantine quelle che abbiamo fatto, però... Cioè, sono cose che esistono, cioè di cui secondo me bisogna parlare.
Io quello su cui non sono d'accordo è la copertina del libro di lettere che abbiamo acquistato.
Madonna, cioè, acquistatelo il libro, cioè, interessante. Io lo consiglierei a chiunque. Però c'è.
Fa molto Federico
From
Moccia.
Frida with Love, veramente commercialissimo. Poi anche la copertina, cioè, proprio esteticamente bruttissima.
Comunque, Anne, ti stavo appunto dicendo
Dimmi.
Che. Appunto questa pellicola di cui stavo dicendo prima, riesce secondo me in qualche modo a trasmettere ancora il potere che la letteratura, appunto la sua forza del racconto può avere nella modernità. E praticamente narra la vicenda di questo individuo, di questo Patterson, che vive appunto a Patterson,
sì,
nel New Jersey, con la moglie Laura e un cane, e ogni giorno praticamente guida l'autobus per le vie della città, ogni sera porta fuori il cane e beve una birra nel pub dell'isolato.
Una vita monotona,
sì,
molto
ordinaria,
sì.
E praticamente mentre la moglie si occupa di colleziona dei progetti fantasiosi e fuori portata, se così si possono definire, Patterson appunta in maniera molto, diciamo, umile, senza quindi particolare velleità, delle poesie sul suo taccuino. Mi ritrovo un po' personificata in Patterson,
sì.
Sai, anche io la mania delle citazioni,
sì.
Delle collezioni.
Sì, ti conosco ormai.
E quindi in questi appunto, in queste sue annotazioni si fondono le passioni per grandi poeti, di grandi autori come appunto Ginsberg o Williams o Ara, e non utilizzando però solamente delle poesie di grandi autori, ma anche delle citazioni che lui appunto immagina dal suo orizzonte quotidiano. Ed è quindi, secondo me, questa sua orizzonte di sguardo che riesce a in qualche modo ad elevarlo dal quotidiano.
Poi tra l'altro è interessante, nel senso, Frida Kahlo scriveva appunto lettere o comunque suoi pensieri, no? Lei che comunque era un'artista, però molto spesso anche persone normali, come nel caso del protagonista del nostro film,
di questo Patterson,
sì, utilizzano la scrittura per appunto per, diciamo, sfogarsi e non implodere, ecco. E sì, no, comunque il film l'avevo visto e tra l'altro c'è questo far dialogare con rimandi continui il mondo appunto delle cose, come dicevamo, e il mondo delle parole. E si usa tra l'altro sistematicamente la figura anche dell'anafora. E Jarmusch costituisce un'opera che prende senso un po' nel suo insieme, in ogni singolo, cioè nel suo insieme e non nel singolo appunto passo.
Sì, forse utilizzando anche un po' quello che faceva Dante con il suo viaggio.
Sì, sì, come
me.
Dante, citato non a caso, Patterson praticamente ci mostra ciò che vede durante la sua corsa attraverso la città e l'esistenza, cioè ci mette appunto a
nelle condizioni.
Sì, di conoscere appunto degli. Lui scrive degli stralci di conversazione che sente e li fa propri, li interiorizza, si dice, giusto?
Sì, li interiorizza, sì. Li fa interiorizzare tramite i suoi sorti di scritti, le sue citazioni sul taccuino, appunto.
Secondo me è un film interessante, più che altro perché appunto fa emergere il tema della scrittura come sfogo, ma più che altro cosa che un'arte, diciamo, che non è appannaggio solamente di critici o di artisti, ma che può essere utilizzata da chiunque.
Dal quotidiano.
Tu la usi? Io la uso.
Io tantissimo, sai che adoro scrivere.
Sì, ok, va bene.
Grande lavoro di Jarmusch, quindi anche qui direi. This is a man's world. This is a man's world, nah. But it won't mean nothing. Without a woman or a girl, buongiorno a tutti, carissimi ascoltatori.
Questa era la terza puntata di Flaneri.
E in questa puntata ci rendiamo conto di non aver trattato proprio
temi leggeri, ecco, abbastanza pesante, però ecco, Frida Kahlo è questo sostanzialmente, è un modo di rispondere a vari problemi che ha avuto durante la sua vita pesanti, ecco.
Sì, e quindi anche di riuscire poi anche a renderli una sorta di rappresentazione della quotidianità.
Più che altro diteci cosa ne pensate, se vi piacciono questi temi un po' più, ecco, densi, oppure...
O se dobbiamo calmarci.
Esatto, se dobbiamo calmarci un pochino, perché insomma vogliamo sapere cosa ne pensate. Noi andiamo in onda, Eli, quando?
Andiamo in onda il venerdì dalle 20 alle 20.30 su www.radio1.it e in replica la domenica sempre alla stessa ora.
E
gli articoli.
Esatto, la domenica escono anche due articoli di approfondimento sui temi trattati in puntata.
E speriamo che questa puntata vi abbia comunque
aspettiamo appassionato. Vostri commenti.
Sempre, i commenti sono sempre ben accetti.
E vi salutiamo.
Bacione.
Un bacione.